Trago due, prima di passare la parola, ma proprio come due riflessioni che mi sono arrivate mentre lei parlava. Su esempi, almeno il primo è proprio un esempio, e siamo sempre sul discorso mio nonno, quando ha evocato mio nonno, mio padre, eccetera, eccetera. Allora, nel 1998 c'era stato un morto a Morget perché era caduta una valanga. La valanga non aveva toccato le case perché si era fermata molto prima e d'altronde non era mai successo che la valanga arrivasse alle case, ma lo spostamento d'aria aveva sollevato tutti i tetti e spostando i tetti aveva schiacciato una persona che era a letto perché aveva buttato giù. Questo era registrato nel 1802 in un era stato registrato dal parroco nel certificato di morte, nello stato civile, nel registro di stato, diciamo, di stato civile, quello che tiene i parroci delle sepolture, in cui aveva scritto morto, in quel caso era morta una famiglia, padre, madre e una bambina, morto, aveva scritto pour l'avalanche, e poi aveva messo la V quando si aggiunge qualcosa, pour le souffle de l'avalanche. Prima considerazione, la memoria umana, che non è poi così lunga quando non è scritta, in realtà spesso affida agli archivi delle memorie che non siamo più in grado noi di andare a cercare, e lo facciamo magari a posteriori, scoprendo che forse in determinati posti, una volta ogni 200 anni, il soffio della valanga arriva, ma lì non bisogna costruire, perché se si costruisce poi, quando non lo sappiamo, e qui sta tutto il discorso della fatalità, però poi il morto ritorna, purtroppo. La seconda considerazione è decisamente più ampia e si passa dalla storia delle catastrofi e delle emergenze, di cui forse c'è bisogno di implementare le conoscenze, alla storia della cultura. Il cercare un responsabile vuol dire anche centrare tutto quanto sull'uomo, cioè tutto dipende dall'uomo. E dico questo per una antica lettura ancora dell'università sul sistema giudiziario dell'antica Grecia, in cui era lecito, se uno moriva perché gli cadeva una pietra in testa mentre camminava in montagna, si faceva il processo alla pietra, cioè si riconosceva, diciamo, una dignità giuridica, ma perché l'uomo nella concezione antica era inserito in un cosmos di cui faceva parte ma di cui non era parte preminente, e allora questo faceva sì che fosse ammissibile la citazione in giudizio dell'animale, dell'albero, della pietra, eccetera, eccetera, che vuol dire di nuovo non concentrare tutto sull'uomo. Noi forse scontiamo questa concezione, cioè questa visione dell'uomo come centro di tutte le cose, per cui se succede qualcosa è perché qualcuno a monte ha sbagliato. Per noi che viviamo in montagna sappiamo che purtroppo non sempre così, che anche quando si seguono tutti i parametri di sicurezza c'è questo grado di imponderabilità che, ahimè, spesso qualche vittima la causa. Detto questo, proprio il comunicare questo grado di imponderabilità penso faccia parte del dovere professionale di Tiziano Trevisan, che lascio appunto parlare ora. Grazie.
Sì, grazie. L'invito a parlare di amministrazione pubblica e di calamità è stato allettante. Mi sono permesso di fare due slide, ma per tenere le fila del discorso e fare molto più rapidamente di quello che avrei voluto fare. Anche perché il sindaco ha aperto una serie di questioni che io mastico quotidianamente e di cui mi piacerebbe poi discutere. Il mio osservatorio è un po' particolare, perché di calamità mi sono occupato da cronista. Poi ho smesso di farlo da cronista, me ne sto occupando adesso come responsabile della comunicazione del Dipartimento di Emergenza e della Centrale Unica del Soccorso, che conoscete, sapete che è una struttura che comprende anche il sistema di protezione civile, o meglio che è il sistema di protezione civile, e quindi volevo dare un taglio un po' trasversale a tutto quello che hanno detto, cioè, insomma, a questo intervento, toccando tutto quello che hanno detto loro. Di catastrofi, di emergenza si parla in sociologia, in matematica, in antropologia, c'è anche nel testo un un accenno, anche in storia adesso che francamente mi mancava un pezzettino. Rapidamente allora, non si può parlare di emergenza, di catastrofi, senza parlare di rischio, il sindaco l'ha detto bene, e queste sono piccole formuline che io vi propongo. Una cosa su tutte: non esiste attività umana che sia esente dal rischio, quindi da lì in poi tutta la fatalità, tutto il discorso è legato a quello, però non esiste nessuna attività, nessuna organizzazione che sia esente da questo. Questa è la formula per conoscere, per capire il rischio. Qualcuno si occupa di gestione del rischio e sa bene di cosa sto parlando. È tutta pura teoria, però si vede che poi tanta teoria non c'è quando si legge un libro come quello di Salvatore Botta e si capisce che sono passati 100 anni, ma l'attualità è quella di allora ed è odierna, non si scappa. Si capisce quando le persone vanno sul gretto del torrente a vedere il fiume che scorre. Si capisce anche quando si costruiscono ancora oggi case, eppure abbiamo visto tutte le immagini dell'elicottero che prende le persone in zone alluvionate e le porta via, si costruiscono ancora oggi case senza l'abbaino sul tetto, e se anche facciamo l'abbaino sul tetto ci dimentichiamo la scala per arrivarci, e via dicendo. Okay. La medicina su questo ha fatto grandi passi sulla medical malpractice, sul rischio clinico, ma siamo ancora indietro e non abbiamo ancora imparato bene. Beck, che è uno dei massimi sociologi legati della sociologia legata al rischio, dice questo, ve lo lascio leggere. E poi c'è il mito del rischio zero. Perché è vero che la gente fa fatica a parlare di fatalità, oggi ci si aspetta sempre più tecnologia e meno fatalità. In realtà il rischio zero non esiste per due motivi. Il primo motivo è questo, l'abbiamo già detto, siamo costantemente sottoposti a rischio potenziale. E poi il mito del rischio zero è questo che interessa alla pubblica amministrazione, è anche questo, è il fatto che le persone, la gente, il pubblico, chiamiamolo così, si assume quotidianamente dei rischi, lo fa perché si mette in macchina, perché fuma, perché adotta comportamenti a rischio, anche magari senza saperlo, banalmente, visto che siamo in montagna, è vietato dalla legge, ma non lo sappiamo, mettere gli sci in macchina perché il portasci sopra la macchina costa troppo è una cosa che è vietata e va bene, ma non si deve fare perché in caso di incidente abbiamo due lame ad altezza di femorale che ci tagliano a metà. Non lo sappiamo, come non sappiamo che il sacchetto della spesa della CIDA che è sul sedile posteriore è il nostro assassino in caso di incidente, perché cassa numero 3, perché il vasetto di pomodori che parte a 50 all'ora dietro di noi ci può fare del male. Però su questo la pubblica amministrazione deve lavorare. Banalmente, anche qui adesso poi si divagherebbe, ma anche qui banalmente, noi quando andiamo nelle scuole a insegnare che cos'è il rischio, come bisogna fare, con i bambini facciamo un giochino. Diciamo, avete parenti a Ivrea, a Torino, a Milano, a Courmayeur? Siete in macchina, chiedete alla mamma dove siamo adesso. 9 volte su 10 la mamma non saprà rispondere. Ma sì, mi sembra di aver passato Villeneuve, però forse no, c'era l'autogrill, non sai dove sei. Se banalmente la macchina si ferma, devi saperlo. E questa è comunicazione del rischio, ok? Sulla percezione hanno lavorato gli psicologi, lasciamo stare, queste sono le fasi della percezione del rischio, ma su questo bisogna lavorare se si fa amministrazione pubblica. Io non lo faccio, io mi limito a raccontare quello che fanno loro, però è importante. Questo è il rischio secondo la protezione civile, possiamo anche viaggiare rapidamente, però se l'amministrazione pubblica deve comunicare il rischio, qui si apre l'infinito, però deve fare tre cose secondo me. Garantire che il pubblico sia consapevole dei rischi a cui è sottoposto, viene sottoposto, si sottopone, ok? Comprendendone la natura, la frana di cui parlava il sindaco è secondo me un esempio da manuale su questo. Loro hanno comunicato molto bene, chiaro che il pubblico fa fatica a recepire le cose, avete comunicato molto bene, vi siete dimenticati di 4 persone che sono quelli che hanno fatto, però vabbè, questo sono quelli che hanno fatto il ricorso. Vabbè, questi sono Ottenere la fiducia. Sulla fiducia io discuterò tanto, discuto sempre della fiducia, perché non esiste una pubblica amministrazione che sia legittimata a fare quello che fa se non ha la fiducia del suo pubblico, che attenzione non vuol dire i voti, vuol dire un'altra cosa, e poi deve fornire informazioni corrette, accurate, tutto quello che volete. Allora, che cosa comunica la pubblica amministrazione? Ha un dovere fortissimo di comunicare. Deve comunicare cose molto banali. Il mio non è un intervento tecnico, ma vi racconto quello che si fa normalmente. Deve comunicare di che cosa si tratta. Sembra banale, però a volte è difficilissimo già solo spiegare che cosa sta succedendo, di che cosa si tratta. Okay? I livelli di sicurezza che ci sono, che sono su cui si lavora tantissimo, ma bisogna spiegarli. Come e perché lo sappiamo? E qua diventa già un pochino più difficile la questione. Perché il nonno abita lì da... adesso io voglio allontanarmi da Courmayeur, ma mi viene facile perché mi piace l'esempio di Courmayeur. Pensiamo al Vesuvio. Sotto il Vesuvio si costruisce e i nonni dei nonni dei nonni hanno costruito. E la gente dice, sì, ma i miei antenati. Ma per quel vulcano, dall'ultima esplosione, perché è un vulcano esplosivo, non è, dall'ultima esplosione alla prossima... Per quel vulcano non saranno i 150, 200, 300 anni della vita umana, saranno due schiocchi di dita così. Però noi che ragioniamo su tempi umani non lo accettiamo. Che cosa facciamo a riguardo e che cosa faremo? E attenzione, che cosa non possiamo fare? E questo è fondamentale, perché bisogna anche dirlo alla gente. Fino a lì arriviamo, dopodiché, signori, ok? Vabbè, cosa ne pensano gli altri e perché non lo abbiamo comunicato prima? E questo credo che sia... la cosa più difficile, perché mette alla prova l'onestà degli amministratori, che non farebbero quel mestiere se non fossero onesti, francamente. Che cosa chiede il pubblico? Perché poi dall'altra parte c'è il pubblico, in mezzo ci sono i giornalisti, ma visto che lo faccio evito di parlarne. Chi sarà coinvolto? Allora, se voi avete visto il film Vaillant, o meglio ancora, se avete visto o assistito al monologo di Paolini sul Vaillant, di questo c'è un po' tutto. Chi sarà coinvolto? Perché la gente lo chiede. Quante e possibilmente chi saranno le vittime? E poi ti chiedono, la mia famiglia è sicuro? Io sono al sicuro perché ho degli interessi, perché è la mia vita. Se la situazione è sotto controllo, perché la gente se lo aspetta, ma non si aspetta la soluzione dei guai, si aspetta quello. Okay? Che cosa dobbiamo fare? Quando è suonato l'allarme per la frana della Becca, la gente chiamava in centrale dicendo cosa devo fare? Francamente è un po' tardi per chiederlo, però ci stiamo lavorando, no? ci arriveremo. Si poteva prevedere, e se sì o se no, ma comunque lo avevate previsto, i costi. Nessun amministratore può esimersi da dare una risposta spesso impossibile su questo. Chi sia il colpevole è anche qui, perché l'approccio accusatorio di fronte a un problema è tipico nostro, è normale. Costa concordia. Sì, il fenomeno c'era, Schettino si è. Però, francamente, detto proprio in termini pragmatici, una nave con 4.000 persone a bordo, l'immagine di tutti quegli omini come formichine che aspettano di salire sulle scialuppe, che erano anche poche, e 34-36 morti, tecnicamente sono un successo. Però si è andato subito a cercare il colpevole, la biondina e via dicendo. È così, ok? Cosa ci state nascondendo? Su questo torniamo. Rapidamente, perché... Quindi, al di là di tutta la tecnica e la tecnologia, di tutte le procedure, questo, la fiducia. Creare un clima di fiducia è fondamentale, lo si fa anche attraverso la comunicazione. Ok? La fiducia si conquista con trasparenza sulle azioni di prevenzione, sulla situazione, procedure di sicurezza che devono essere chiare, non come quei foglietti che vediamo attaccati al muro degli edifici pubblici, in cui se siete dei geometri capite forse cosa dovete fare per scappare, ma se c'è il fumo non state neanche a guardarlo. Okay? Fattore umano fondamentale. Ancora, aspetti emotivi. Io parlo di questioni non tecniche, i manuali sono pieni di procedure, ma questo è quello che gli amministratori conoscono e sanno fare bene. Governare la notizia, che non vuol dire nasconderla, vuol dire semplicemente dire le cose giuste nel momento giusto e nel modo giusto, nel caso accettare i timori ovviamente, nel caso chiedere scusa, perché si può anche chiedere scusa quando si sbaglia o quando non si arriva a determinate conclusioni, a determinate risposte che il pubblico vuole avere. Rapidamente, i vantaggi e gli svantaggi di coinvolgere il pubblico, ve lo faccio vedere, non, insomma, ho poco tempo. Chi fa che cosa? Chi fornisce i dati? Gli esperti? Ci sono, ce li abbiamo, facciamoli parlare. Chi decide? Le autorità, e solo le autorità, nessun altro. Chi comunica? I professionisti della comunicazione, qui insomma sarei disoccupato. Gli esperti comunicano se il pubblico non è ostile, gli specialisti della comunicazione con i giornalisti ne fanno da tramite col pubblico, gli esperti di gestione del rischio, se il pubblico è ostile ed è competente, e probabilmente alla Sachs questo succede, opinion leader, lasciamo perdere, terremoto dell'Emilia, il massimo esponente della comunicazione è stato quel cantante, non era Red Ronnie e l'altro, vabbè comunque insomma un cantante. Tutte le organizzazioni hanno dei problemi, e chiamiamoli problemi, poi si entra in situazioni di emergenza e cambiano le regole del gioco, rapidamente. Che cos'è un'emergenza? Perché si parla di allerta, preallerta, allarme, preallarme, emergenza, ma non sappiamo realmente che cosa sono. Sostanzialmente, almeno per chi fa il mio mestiere, è questo. È una situazione in cui di colpo, improvvisamente, senza preavviso a volte, si viene investiti da una batteria di domande molto più veloce rispetto alla capacità nostra di elaborare delle risposte, o perlomeno di dare la sensazione di non avere capacità o tempo per elaborare quelle risposte. Ok? Vabbè, qui andiamo veloce. È un evento straordinario, spesso, e come evento straordinario tutte le previsioni sono sì, procedure, però non rispondono alla reale, alla concreta necessità del pubblico, ok? Purtroppo spesso hanno elevata capacità di impatto, e questo ci crea dei grossi, grossi, grossi problemi, ok? Io in quello che dico, cioè quello che vi sto raccontando, l'ho trovato, mi corregga poi l'autore, in questo libro, perché secondo me c'è molto. Io ho cercato di elaborare e di raccontare in termini recenti, però è quello. Vabbè, questo ce lo siamo detti. Questo l'abbiamo visto. La domanda che ogni organizzazione, quindi ogni amministrazione pubblica, deve porsi non è se dovrà mai fronteggiare una crisi, ma quale tipo di crisi, quale sarà la prossima crisi. In aeronautica, l'aeronautica è maestra nella gestione del rischio e delle crisi. Pensate che, banalmente, questo è un esempio che portiamo in giro, quando salite su un aereo non chiedete mai chi sia il comandante, il pilota. Quando andate in sala operatoria chiedete sempre chi sia il chirurgo, eppure francamente insomma la vostra pelle, e a livello di statistiche non è tanto diversa. È che l'aeronautica ha comunicato la gestione del rischio in un modo, la sanità, che è bravissima a gestire e risolvere le crisi, lo fa tutti i giorni sulla pelle della gente, e non è altrettanto brava a comunicarlo. Comunque, per cui dicevo, in aeronautica si differenzia, adesso la citazione mi sembra sia questa, non esistono piloti che non hanno mai fatto un atterraggio di emergenza, esistono piloti che lo hanno fatto e piloti che devono ancora farlo, questo si dicono, è un giochino di parole. Strategie, rapid, fermami, strategie, anche qui ho studiato e ristudiato a scuola e per i fatti le procedure, e il Dipartimento degli Stati Uniti per i Servizi Umani e Sanitari, insomma un'autorità in materia, dice tre cose: sì il primo, sì corretto e sì credibile. C'è tanta comunicazione in questo, ma c'è tanta gestione del rischio, ok? Questo è rapidamente quello che succede nella gestione del rischio, dell'emergenza: prevenzione, preparazione, risposta, revisione. Sono quattro fasi, ma ogni manuale ne riporta tanto. All'interno c'è sempre la comunicazione. E la comunicazione non vuol dire prendere un addetto stampa, dargli un sacco di soldi, e farlo viaggiare in prima classe quando va in treno e farlo passare per il raccomandato perché è amico del sindaco, cugino dell'assessore, eccetera. Vuol dire prendere una funzione che è strategica e farla funzionare. Detto questo, io ho perso il lavoro. Quindi, strategia, la cultura del rischio. Okay? Perché da una parte l'amministrazione deve avere la cultura della gestione del rischio, della crisi, dell'emergenza, fate voi. Dall'altra parte bisogna comunicare questa cultura alle persone. E ci siamo riusciti benissimo quando abbiamo detto: signori, mettete la cintura, adesso funziona. Ci siamo riusciti un pochino meno, ci siamo riusciti benissimo quando abbiamo detto alla popolazione omosessuale e tossicodipendente negli anni 80, attenzione, AIDS. E loro, queste comunità, si sono attrezzati e lo stanno facendo molto bene. Hanno reagito al problema. Non ci stiamo riuscendo con la comunità eterosessuale 40-50enne che è soggetta a rischio per lo stesso fattore, okay? E via dicendo. Per cui la cultura del rischio è una questione fondamentale. E chi la deve fare? La fa l'amministrazione pubblica. Quindi, concludendo, al di là delle procedure, non dobbiamo dimenticarci il valore dei rapporti umani e del fattore inquietudine. Okay? E nel fattore inquietudine ci sta anche la fatalità, il timore della fatalità, la negazione dell'esistenza della fatalità. Okay? Tutta la comunicazione va condotta con estremo tatto, sembra una banalità, non lo è, vi garantisco che non lo è. Bisogna anche parlare, sì, umano, chiaro. Perché a volte noi abbiamo dei termini tecnici, soprattutto quando le calamità provocano delle vittime e queste vittime vanno descritte, che non va bene. Ma abbiamo anche dei termini tecnici che vanno tradotti. Banalmente, durante l'alluvione del 2000, io mi ricordo un'intervista a un tecnico delle dighe, degli invasi, e il tecnico dice, allora insomma, gli viene chiesto ma qual è la situazione, e il tecnico giustamente dice il bacino sta tracimando, panico. Terrore, paura, disastro. Tecnicamente, tracimando vuol dire hanno aperto le chiuse e stanno facendo defluire l'acqua in maniera controllata e controllabile. Okay? Ma se non siamo chiari nel gestire, nel dire, nel definire, allora probabilmente il pubblico sarà indotto a reazioni incontrollate e incontrollabili. Questo è un disastro per la comunicazione in caso di emergenza o di crisi. Okay? Al di là delle procedure e delle formalità, e sono cose su cui l'amministrazione vive, ma per forza di cose, ok? Bisogna ricordarsi sempre il valore del contatto umano. E il momento ufficiale viene sempre che vengono sempre valutate. Quindi, tre cose rapidamente. Cosa fa l'amministrazione, al di là della mole enorme di lavori e di cose che fa? Comunica. E quindi, queste sono frasine, ma sono assiomi per noi. Comunica, è meglio essere la fonte delle cattive notizie piuttosto che esserne vittima. Non la commento neanche, va da sé, no? La fiducia, attenzione, la comunicazione ufficiale in caso di io ho messo crisi per assumere emergenza, rischi, eccetera, è sempre percepita come fortemente sospetta. Che cosa ci stanno nascondendo? Perché non ce l'hanno detto prima e via dicendo. La strategia, Vegezio, un po' di tempo fa, diceva una cosa che conosciamo tutti, no? Se vuoi la pace, prepara la guerra, ok? E poi questo, che è al di là di tutte le procedure, ma se avremmo fatto tutti i lavori possibili tecnicamente, nella prassi, nelle procedure, non dobbiamo dimenticarci questo. Perché se ci dimentichiamo questo, tutto il lavoro che abbiamo fatto per anni e bene, non ci sarà riconosciuto. E non riconoscere il lavoro che un'amministrazione fa in caso di crisi di emergenza vuol dire ammazzare la gente. Questo qua.